Voglio a tutti dare il benvenuto di cuore nel nome prezioso del nostro Signore. Ci rallegriamo che voi siete venuti, e questo da vicino e da lontano. Chi oggi è qui per la prima volta si può per favore alzare. Se abbiamo fratelli o sorelle che sono qui per la prima volta, allora per favore alzatevi. Benvenuti, benvenute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17. Il Signore vi benedica nel nostro mezzo, e noi speriamo che i fratelli e le sorelle che si sono alzati, quelli del Canada e da Kiev e dovunque siete venuti, che vi possiate trovare bene nel nostro mezzo. Noi siamo una grande famiglia, e i figlioli di Dio, i figlioli e le figliole di Dio sono sparsi in tutto il mondo. Sentitevi bene nel nostro mezzo. Poi abbiamo saluti, l'ho scritto dall'Australia, nel Canada, colonia britannica, in ordine alfabetico, l'ho scritto, Nuovo Montreal, dalla Finlandia, Danimarca, Nairobi, Zimbabwe, Johannesburg, Kapstadt, Brazzaville, Kinshasa, Dondombief, Lumbumbashi, nelle Filippine, Nepal, India, Pakistan, Myanmar, Burkina Faso, dall'Atlanta, da Abidjan, il nostro fratello Gerson manda i saluti, saluti dalla Svizzera, dall'Italia, da Benin, da Mosca, dalla Moldavia, dalla Siberia, Uzbekistan, dall'Ucraina, dalla Bolivia, bello. Russia bianca, dice il fratello Smith, bello. E se ho dimenticato una nazione, siate certi che Dio non dimentica nessuno. Lui sa dove noi tutti abitiamo e chi siamo. Prima che do una narrazione, voglio che il fratello Idoni venga avanti e venga avanti. Il fratello Idoni era con me in Cuba, lui è andato prima di me per preparare le riunioni. Noi siamo riconoscenti per fratelli del genere che si prendono tempo e che si mettono a disposizione. Ci alziamo e lui, vi porto i saluti da tutti i fratelli dell'Havana e da Valadiro, dall'altra città. Sì, va bene. Avete i saluti da Cuba. Il Signore ci ha benedetti riccamente e ci ha donato quello che ci era necessario. Ha dato anche lì l'ultima chiamata prima che viene la fine. Dio continua il suo lavoro. Che il Signore vi benedica. Amato Padre Celeste, ti siamo riconoscenti per la grazia che ci hai accordato Ti ringraziamo per quello che tu già hai fatto per noi in l'anno passato. Tu ci hai mantenuto nella tua parola. E adesso vediamo quest'anno che è appena incominciato e tu vuoi incominciare con noi con la tua parola. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Noi ci e ti ringraziamo per quello che tu hai fatto alla nostra non lo traduce ci apriamo i nostri cuori così come il tuo servitore pratico Paolo ha predicato affinché la tua parola prenda posto nel nostro cuore. È quello che ti chiediamo questa sera. Adesso che c'è il tuo servo qui, apri il nostro cuore, che la tua parola possa prendere posto nel nostro cuore profondamente, nel nome di Gesù Cristo. Abbiamo pregato. Amen. A volte non è tanto facile tradurre, se è bene che particolarmente i nostri fratelli dal Congo, come di nessun altro paese, in molti altri paesi sono occupati e vanno da un paese all'altro e portano la parola del Signore o fanno delle preparazioni particolari per delle riunioni. Abbiamo avuto veramente nell'ultima riunione in Cuba, non sapevo davvero se dovevo entrare nella sala o no, perché la musica era così che disturbava tanto, era così forte, con tutto quello degli strumenti che c'era lì, e io disse ai fratelli, c'è bisogno che veniamo qui, a che scopo dobbiamo andare lì? Era una riunione pentecostale, tutte le donne coi pantaloni, era qualcosa di mischiato, tutto qualcosa che non aveva senso, e ho chiesto ai fratelli chiede che quando io entro viene cantato solo un cantico e una preghiera e che poi subito possiamo incominciare a predicare la parola. E quindi successe così. E la parola venne data e la parola era potente e dopo la parola non c'era più musica, ma 32 persone hanno dato il loro indirizzo e vogliono avere della letteratura, degli opuscoli, delle prediche e sapere di più di quello che Dio fa in questo tempo. Ringraziamo il fratello Idoni di cuore per la preparazione che lui ha fatto in Cuba. Ringraziamo tutti gli altri fratelli che si occupano di questo per portare la parola di Dio oppure di fare delle preparazioni. Io stesso ho avuto il privilegio nell'anno 2009 di visitare 21 nazioni e di queste 6 nazioni per la prima volta. E se abbiamo contato giustamente, si può fare questo. Nell'internet ho potuto tirare fuori tutti i viaggi che ho fatto l'anno passato, con la data e quali linee erano, da dove sono partito, da Francoforte, da Zurigo, vengono toccati 2 o 3 bottoni. E dal 1990 ogni con le tre linee, Lufthansa e altre due, si può vedere tutti i viaggi che ho fatto dal 1990 e dove erano i viaggi e in quali giorni. Nell'anno 2009, senza contare le altre, contando un po' anche le altre linee, più o meno 100 volte che sono andato su e poi che sono atterrato 100 volte più o meno, e Dio ha fatto grazia. Non si può dire altrimenti. La differenza di orario a volte è tanto, l'ultimo viaggio lungo 9 ore di differenza, l'ultimo viaggio nel Sud America 7 ore di perdute di ritardo, e poi vengono i viaggi di notte e il corpo soffre un po', ma Dio veramente sempre ha dato nuova forza, e per questo siamo noi molto, molto riconoscenti. E questo possiamo dare come testimonianza: in nessun altro anno come questo abbiamo vissuto che la parola di Dio ha edificato tanto, ha fatto tanto come l'ultimo anno. Sembra veramente che la parola afferra gli uomini, che rivelazione con l'annunzio viene collegato, e che sapete quello che io ho detto, dove c'è rivelazione non si discute più, e dove viene discusso allora non c'è rivelazione. Quindi nessuna discussione, per favore, ma rivelazione. E rivelazione viene da Dio. Matteo 16, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre che è nel cielo. Poi c'è una seconda cosa per cui voglio essere riconoscente. Fino adesso abbiamo avuto 79 fratelli che dappertutto nel mondo abbiamo aiutato, particolarmente nei paesi più poveri. Uno si è aggiunto, 5 nuovi sono stati proposti, gli uni ricevono 200, gli altri 400, gli altri 600, secondo quello di cui hanno bisogno. E quanti fratelli ancora si aggiungono a questo, che anche dividono questo fra di loro. E così ringraziamo voi e il Signore, particolarmente da tanti anni questo viene portato dall'inizio, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Germania, e negli ultimi tempi vengono anche fratelli e sorelle da altri paesi, da altre nazioni, che partecipano alle spese. Posso dire, non vi dico quanto, quanti soldi sono entrati o usciti, ma era più di 1 milione. Dio ha fatto grazia, al di sopra di ogni misura ha fatto grazia. Non si può immaginare in che modo la parola del Signore veramente in tutti i paesi, fino agli estremi della terra, viene portata, è entrata fino lì. Il nostro compito sussiste in questo, che noi non soltanto portiamo la parola, ma che la parola nelle differenti paesi viene portata anche. E così Dio si è occupato anche che noi possiamo aiutare affinché la parola in tutti i paesi viene portata. E negli ultimi tempi ci siamo anche occupati che i fratelli nei paesi differenti possono collegarsi con noi per mezzo dell'internet. Ci siamo occupati che possono avere internet e possono ascoltare in diretta online. È bello che Dio ci ha dato questa possibilità da qui di poter tradurre in 12 lingue e mandarle in tutto il mondo. E tutti hanno bisogno soltanto di premere il bottone e ascoltare nella propria lingua l'annunzio, la proclamazione che qui Dio per grazia ci ha dato in questo posto. Per me, devo dire, è qualcosa di prezioso che io non soltanto personalmente, qui sarò un po' i miei piedi hanno fra 140 o 150 paesi che hanno toccato, sono riconoscente anche per il tempo che Dio per grazia mi ha dato. Per servirlo, per essere a sua disposizione e anche per poter tradurre le prediche del fratello Brana, così che tutti, veramente tutti, non soltanto ascoltano una predica dove la Bibbia viene aperta e viene parlato di questo, ma come il fratello Branham a volte è entrato nelle profondità della fede personale. Io non avrei potuto farlo così, ma lui era predestinato da Dio per entrare nei dettagli, nella vita personale, fino alla predica potente, matrimonio e divorzio, che per alcuni è diventato una benedizione, per altri è diventato una caduta. Ma questo non si può cambiare, era sempre così per gli uni e per edificazione e gli altri per caduta. E chieda a Dio, non intoppa, chieda a Dio, riceve rivelazione e va avanti nel nome del Signore. A voi tutti, fratelli e sorelle, qui e dall'estero, dall'Europa e dovunque voi siate, vi ringrazio per aver fatto la vostra parte, perché affinché la parola di Dio può essere diffusa e portata in tutto il mondo. Un sincero grazie di cuore. Il Signore vi dia la ricompensa di quello che succede nella politica, anche quello che succede in Europa e particolarmente in Israele. Oggi ne parleremo pochissimo, solo brevemente, sia menzionato 12 dicembre la Santa Sede rappresentanti della comunità gli ha detto di fare di mettersi fra i partiti per poter mediare e poi la soluzione dei tuoi stati per poterlo fare in Israele e altre cose che sono scritte qui. Noi tutti sappiamo che Dio nella prima promessa che in Genesi 15-18 che la terra promessa sarebbe stato fino all'Eufrate e non la piccola Israele coi 33 chilometri quadrati e il più piccolo paese, forse c'è Lussemburg che è ancora più piccolo, e questo deve essere anche diviso e i paesi vicini sono 624 volte più grande del piccolo Israele e lì non vuole dividere nessuno, ma affinché tutto segua così nel tempo della fine, succede così. Poi abbiamo qui, da una parte mi rallegra, dall'altra parte mi rattriste, a Gerusalemme, nella Knesset, 100 persone hanno dibattuto, discusso, e tutti avevano la Bibbia con loro. Tutti quelli che erano presenti avevano la Sacra Scrittura davanti a loro, e il tema era Malachi 3:23 sulla venuta di Elia. Elia deve prima venire. Qui un articolo su questa discussione e sugli argomenti che lì sono stati dati. Noi aspettiamo il suo ritorno nel giudaismo, è ancora vivente. Non vogliamo entrare qui nei dettagli, ma quando il nostro Signore in quel tempo parlò ai giudei, Elia è venuto e voi non l'avete riconosciuto, non avete visto il giorno di grazia per voi. Noi abbiamo la promessa che Elia verrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, per ricondurre il cuore dei figlioli di Dio alla fede dei padri dell'inizio. Molte cose si potrebbero dire su questi temi. Io mi sono proposto oggi di dire alcune cose, di narrarle, di quello che Dio ha fatto. E nell'Evangelo di Luca è stato messo in evidenza, secondo la riga di come sono scritte e sono state, come sono successe all'inizio. E per noi è importante che noi abbiamo anche così un seguito, una riga, per sapere come Dio nel nostro tempo ha operato, come è successo dall'inizio una cosa dopo l'altra e quello che Dio ha fatto. Luca 1, non vogliamo leggere molti testi, ma qui è scritto nella seconda parte, ma sì, il primo versetto dobbiamo, il versetto 1, Luca 1, 1, dobbiamo leggerlo tutto. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi. In mezzo a noi si sono compiuti, compimento della scrittura, compimento della profezia biblica. E poi il versetto 2, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. Non soltanto testimoni oculari, ma ministri della parola, che hanno visto la parola nel suo compimento e l'hanno vissuta nel suo compimento. E poi nel versetto 3, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Potente, dall'inizio, nel modo giusto, per ordine, come le cose hanno incominciato dalla chiamata di Giovanni. Qui è scritto subito dopo, nel capitolo 1:11, come l'angelo Gabriele è apparso a Zaccaria. Io vi domando, come Luca poteva scrivere tutto questo così esattamente, magari che era dalla parte destra dell'altare e poteva dire e scrivere anche il versetto 16 e 17 con riferimento a Giovanni il Battista: convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio andrà davanti a Lui con lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. E se andiamo a Marco 1, abbiamo una narrazione così simile. Questo mi rallegra grandemente. Qui si parla anche qui dell'inizio, adesso parliamo della fine del tempo, del compimento delle ultime promesse che prima del ritorno di Gesù Cristo prendono seguito e che devono andare a compimento e che già hanno incominciato a compirsi. Marco 1, dal versetto 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Potente. Ha preso inizio così come nel profeta Isaia è scritto, come nel profeta Malachi è scritto. Dal primo versetto negli Evangeli viene narrato quello che in quel tempo successe e viene mostrato in che modo le profezie bibliche si compiono, affinché non lo dimentichiate. Lasciatemi leggere alcuni versetti dall'Evangelo di Matteo e solamente la parte che porta, esprime questo in sé stesso. Matteo 1, versetto 22. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Così leggiamo anche lo stesso nel versetto 14 e 15 di Giuseppe, e in Matteo 11, versetto 15, e lì rimase fino alla morte di Erode. Così si doveva compiere la parola che il Signore per mezzo del profeta avevo detto, dicendo: fuori d'Egitto chiamai mio figliolo. È Matteo 2, 15. Poi versetto 17. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama. Questo non è compimento, è compimento di nuovo. In tutti i capitoli si può leggere questo, e gli uomini di Dio nel Nuovo Testamento hanno messo il peso su questo, di mostrare, di dare la prova che le profezie bibliche in quel tempo si sono compiute. Se oggi siamo stati stabiliti da Dio, allora non possiamo passare al lato di Dio e non parlare senza che possiamo mostrare come le profezie bibliche nel nostro tempo si compiono. Nel capitolo 4, 14, capitolo 4, versetto 14, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Sempre compimento della scrittura, fino a Giovanni capitolo 19, dove vengono mostrate gli ultimi avvenimenti, e sempre troviamo la stessa parola compimento. Giovanni 19 si può leggere qui, versetto 28, Giovanni 19 per esempio, versetto 28, dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, affinché la scrittura si compisse completamente, disse, o sete, affinché la scrittura si adempisse completamente fino all'ultima cosa, disse, o sete. Anche nel nostro tempo succederà così. Nell'introduzione si è già parlato dell'ultima pioggia. Lasciatemi leggere i due passi, uno da Zaccaria 10, e qui è il primo versetto, Zaccaria 10:1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia, a ciascuno erba nel proprio campo. Giacomo 5, dal versetto 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Adesso si parla a noi di avere pazienza. Nel versetto 8, siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Adesso ditemi, 2000 anni sono passati, e in quel tempo Giacomo, l'apostolo del Signore, il discepolo, disse, siate pazienti perché la venuta del Signore è vicina. Qui la cosa potente, la Bibbia è stata scritta così che per ogni tempo, fino alla fine, che oggi possiamo leggere oggi questa parola, e sappiamo che dato dallo Spirito Santo, Giacomo ha scritto così affinché oggi lo possiamo proclamare qui. È potente. Dio ha visto la fine prima dell'inizio, e all'inizio, la parola inizio l'abbiamo letta in Marco, l'abbiamo letto in Luca 1, e l'apostolo Giovanni va anche all'inizio nelle sue lettere, nella prima lettera di Giovanni capitolo 1, nel versetto 1, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto coi nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Anche lui va all'inizio indietro. Se andiamo nell'Evangelo di Giovanni 1, all'inizio era la parola. E se andiamo in prima Giovanni 1, 5, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. E bisogna leggere ancora più avanti. Qui nel versetto 6 è scritto: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. E poi nel versetto 7, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Si potrebbe leggere ancora più avanti, e noi ci proviamo se la nostra comunione con Dio è così e anche la comunione uno con l'altro, se è così intima, cioè la comunione nello Spirito. Ma come oggi ho annunziato, oggi è nel mio cuore di menzionare degli avvenimenti, come il nostro Signore disse negli Atti degli Apostoli 1, versetto 8, voi sarete i miei testimoni. Un testimone deve aver visto e ascoltato qualcosa per poterlo testimoniare. Io sono riconoscente a Dio, veramente riconoscente, per come Lui mi ha condotto in tutti questi anni. Non avrei saputo nulla, non avrei ascoltato nulla se Dio non mi avete fatto grazia già nel 1955 col ministero che Lui ha promesso e ha dato. Se non avrei visto questo, se poi penso in quel tempo con 21 anni, quanti predicatori, quanto pastori, quanti evangelisti da tutta l'Europa erano riuniti lì. Siede qualcuno lì nella terza fila e aspetta quello che verrà, e venne. E non venne soltanto e non era a destra o a sinistra di me, ma venne nel mio cuore. E io sapevo dalla prima sera, dalla prima riunione, nessuno può fare quello che qui succede a meno che Dio è con lui. I ciechi nati, nessuno può aprire gli occhi. Uno che viene portato dalla croce rossa su una barella che è solo pelle e ossa e nient'altro, nessuno lo può guarire, ma solo colui nelle cui lividure siamo guariti. È successo davanti ai miei occhi. Ero 3 metri lontano da questo quando tutte queste cose successero. Sono riconoscente davvero a Dio che io dall'inizio ho avuto da parte di Dio l'accesso su questo ministero che il Signore per il nostro tempo aveva promesso e che anche poi ha mandato. Voi l'avete letto sicuramente anche nell'ultima lettera circolare, alcune cose dovevano essere dette. E così come noi in questo posto non interpretiamo nessun passo biblico e da questo podio non permettiamo a nessuno di interpretare da qui un'espressione, un'affermazione del fratello Branham. In tutte le prediche non c'era nessuna difficoltà. Le difficoltà incominciarono quando fratelli hanno preso dei citati dall'insieme e poi li hanno mischiato uno con l'altro e hanno messo le loro proprie idee per portarli sotto il popolo. E se uno pensa che colui che soltanto dà i citati, che li mostra nel modo in cui lui pensa, e l'altro prende gli altri citati e poi si scoppiano le teste di loro con le espressioni del fratello Branham. E per questo da questo luogo oggi, dalla Nuova Zelanda dove sorge il sole fino a dove tramonta il sole dal nord al sud, nessun uomo sulla terra ha il diritto di interpretare la parola e nessun uomo nella terra ha il diritto di prendere i citati del fratello Branham e di prendere dall'insieme per poter formare la sua propria dottrina da questo. Da questo non viene permesso a nessuno nel nome del Signore. Dobbiamo ritornare al passo, all'unità della fede e della conoscenza del figliolo di Dio. E voi sapete, era stato così, che è stato condotto da Dio, che avevo solo un desiderio di sapere quello che quest'uomo insegna e crede. Che cosa predica sulla divinità, sul battesimo, quello che crede e insegna. E poi venne la bella conferenza in Dallas e il bel giorno, 11 giugno 1958, quando dopo i primi 3 giorni andai, sono dovuto andare dal fratello Branham. Che cosa credi tu, che cosa insegni? Io vedo la differenza fra il tuo ministero e quello degli altri evangelisti. E la sua risposta era breve. Fratello Frank, le mie prediche sono registrate, vai da Leonard Mercier e di darti alcune prediche affinché tu sappia quello che io credo e insegno. Quindi ho preso queste prediche e allora sapevo, nella prima predica che io ho ascoltato, le domande e risposte, c'era tante cose, dal giardino dell'Eden fino a una volta ho anche spento il registratore e ho detto, Signore, qui non capisco quell'uomo di Dio dice, l'ho di nuovo dato indietro. E poi l'ho ascoltato, già era qualcosa di meglio. La terza volta venne rivelazione. Allora non c'era più problema. Anch'io ho avuto un inizio, fratelli e sorelle. Anche io ho incominciato da zero. Non ho portato nulla. Signore, tutto sei tu. Tu per grazia ci hai dato tutto. Ma quello che il Signore ci ha donato lo diamo ad altri. e le poche esperienze in comparazione con quelle che ha avuto Paolo o altri, ma sono alcune che per me hanno un significato particolare. Anche questo l'ho detto già qui, esperienze che noi facciamo con Dio hanno da dire qualcosa soltanto, hanno un significato soltanto per coloro che hanno fatto questa esperienza. Per esempio, la salvezza, la guarigione, qualunque cosa che noi facciamo personalmente ha un significato particolare per noi. Adesso, dalla chiamata dell'Apostolo Paolo, lasciatemi li leggere, affinché vediate come il Signore può condurre le cose. Qui in Atti 22 abbiamo dal versetto 6 la descrizione di quello che successe nella via di Damasco. Per me le prime tre parole in Atti 22, versetto 6, hanno un grande significato. Lì successe. Lui sapeva quando e dove e quello che successe. Quello che per me in questa esperienza mi impressiona tanto è che il Signore gli ha detto la chiamata e poi gli disse: vai a Damasco, lì ti sarà detto quello che appartiene al tuo compito. Noi tutti potremmo pensare, se il Signore dalla luce soprannaturale parla, allora dà un compito senza punto interrogativo. Lasciatemelo leggere 9:10. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. E poi il versetto 10. Allora dissi: Signore, che devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte queste, tutte le cose che ti è ordinato di fare. Oh, così fa il Signore. Lui dà una chiamata, gli altri non ascoltano la voce, lui l'ascolta, gli altri vedono la luce e va a Damasco. E lì ti sarà detto tutte le cose che ti ho ordinato di fare. Lì ti sarà detto. Ne aveva bisogno Dio? Sì, dovevano esserci dei testimoni di questa chiamata, che l'uomo veniva e dicesse: qui sono io, l'uomo, il Signore ha parlato, ma vai a Damasco. E poi nel versetto 11 è scritto: e siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me e così giunsi a Damasco. E poi viene: un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne a me e accostatosi mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. E poi? Egli aggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Versetto 16 ancora. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati invocando il suo nome. Dio ha condotto le cose così e l'ha voluto così affinché ci siano dei testimoni, che non soltanto l'uomo viene e dice è successo lì, ma che in questa chiamata hanno avuto anche altre parte, e lì ti sarà detto quello che ti è ordinato di fare. Permettetemi che lo menziono in un momento anche qui. Poco tempo fa ne abbiamo parlato un po' di questo. Il 24 dicembre 1965, dove nessuno di noi sapeva quello che era successo col fratello Branham, il 18 dicembre vidi il fratello Branham col suo vestito, lo vidi in una nuvola che andava in alto nel cielo, e mi domandai quello che doveva significare. Io non sapevo di nessun incidente, e poi venne il 31 dicembre 1965 la più grande potente riunione che ho mai vissuto, dove l'angelo del Signore venne nella stanza con un calice d'oro, con un vaso d'oro, per prendere le preghiere dei santi, dove 7 profezie vengono date da 4 persone differenti, e venne anche detto: mio servo, io ho messo la tua spada nelle tue mani. E perché io non sapevo che il fratello Branham era andato a casa, anche se l'avevo visto nella nuvola, l'ho rigettato interiormente e ho pensato: no, la spada è nella mano del fratello Branham e non nella mia mano. E che il 6 gennaio col fratello Armbruster disse che il fratello era andato a casa, allora sapevo di cosa si trattava, e questo per menzionarlo brevemente. Anche il funerale, sono andato lì il giorno più triste nella mia nella mia vita. Ho pianto tanto, ho parlato col Signore e gli dissi: amato Signore, come la tua chiesa, la sposa, come può andare a compimento senza il ministero che tu hai dato al tuo servitore? E la sera dello stesso giorno, anche un undicesimo, perché non lo so, il Signore ha mandato affinché la sala sarebbe riempita. È stato di nuovo un 11 aprile. Alla sera venne davvero l'amore del Signore, un'atmosfera così benevole, così serena. Avrei potuto cantare: quando la pace di Dio viene nell'anima mia, adesso è venuto il tuo tempo di dividere il cibo e di andare di città in città e di annunziare la parola. Perché alla fine novembre 62 sono andato negli Stati Uniti d'America per ricevere una risposta di quello che il Signore il 2 aprile mi aveva detto, Anche questo l'ho menzionato. Nessuno di quelli che sono nati dopo non si può immaginare quello che succedeva nel 61 e nel 62. C'era il muro di Berlino che veniva edificato, i russi e gli americani, i carri armati erano lì uno contro l'altro. Lì c'era la crisi cubana e sembrava veramente così come se succederebbe qualcosa, e noi tutti non sapevamo cosa sarebbe. A volte uno deve vedere le circostanze e sapere le circostanze per sapere perché abbiamo fatto così. Perlomeno 10 persone sono ancora qui nel nostro mezzo. Quando lui, il Signore, parlò di vivande che dovevano essere immagazzinate perché sarebbe venuta una fame, e su questa impressione la crisi di Cuba, Berlino, qui davvero abbiamo riempito le nostre cantine con vivande, con cibi, con tutto quello che uno ha bisogno per vivere, e vediamo, non venne nessuna crisi, ma venne su di me una grande distretta. Non vi posso spiegare quanto era grande la distretta, ma non volevo più vivere. Io ho detto al Signore: tu hai parlato e non è successo nulla, prendi la mia vita, io non posso predicare più. E poi ho fatto il viaggio col fratello Branco. Sono riconoscente fino ad oggi di questo. E quando sedevamo nel tavolo, eravamo in quattro, e parlò delle riunioni a Karlsruhe, a Zurigo, parlò di questo, e non avevo più pazienza e disse: fratello Branham, io sono venuto e voglio domandarti qualcosa. Lui alzò semplicemente la mano e sedeva di fronte a me e mi disse: fratello Frank, posso dirti e quello che il Signore ti disse? E nella lingua inglese ha ripetuto quello che il Signore nella lingua tedesca mi aveva detto. Delle viveri, parola per parola, e poi venne la risposta: tu hai capito male il Signore, tu pensavi che veniva una carestia terrena e avete comprato del cibo terreno. Dio manderà una fame verso la sua parola, e il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E disse letteralmente, è nelle prediche che sono registrate nei nastri, la parola venne sulle sue labbra nei nastri. Nessuna predica era stampata, anche nell'aprile 66 nessuna predica del fratello Branham era registrata, era solo nei nastri, nei nastri e poi nelle cassette. Lo menziono perché magari anche qui aveva bisogno di testimoni, affinché io non venga qui e dica: è successo lì a Luisenstrasse 62, secondo piano, appena al mattino quando sorgeva il sole, ma che un uomo di Dio, un vero profeta, ripete e conferma. E poi alla fine disse: fratello Frank, aspetta con la spartizione del cibo finché tu non ricevi il resto. E quando questo ministero era andato alla fine, sapevo quello che avevo da fare, e Dio ha fatto grazia che la parola, la vera parola, è stata potuta portata, e non mi vergogno di dirlo. Non so se si dovrebbe dire così chiaramente, ma tutti i fratelli hanno la propria opinione. Io non l'ho mai fatto, ho soltanto annunziato quello che potevo annunziare dalla Sacra Scrittura e non ho dovuto prendere indietro nulla, perché la parola di Dio rimane in eternità. Voi sapete, nelle circostanze che c'erano in quel tempo, avevo un bel lavoro. Ero nella NATO, parlavo inglese, avevo un bel mestiere come civilista, guadagnavo bene, e la prima cosa che feci quando ritornai dal funerale del fratello Branham, la prima cosa che feci, detti le dimissioni, perché sapevo al 100%, adesso è venuto il tempo di proclamare la parola da città a città e di compiere il mandato che il Signore ha dato. E il Signore si è ringraziato in tutti questi anni, noi tutti, particolarmente io, abbiamo visto la mano del Signore. Oggi posso dire, come il Signore disse, se avete fatto tutto quello che io vi ho comandato, allora parlate, voi siete servi inutili, nulla venne da me, tutto quello che ho dato ad altri l'ho ricevuto dal Signore. E detto sinceramente, se penso alle esperienze singolari che ho guardato in un vecchio calendario, sabato 9 ottobre, 9:15 partenza da Madres, 12:25, e il Signore in quel mercoledì mattina verso le 10 disse a voce alta: mio servo, annulla il viaggio. Io l'ho fatto non ero coi 96 passeggeri che dopo il decollo andò in fiamme. Nel trascorso degli anni Dio ha tenuto la sua mano sopra di me, devo dire a gloria di Dio, sulla sua opera ha tenuto anche la mano. Se non sarebbe stato così, allora oggi non saremmo qui. Anche in questo non bisogna andare nei particolari, ma il nemico ha avuto sempre il proposito di distruggere i doni e i ministeri sono per l'edificazione della Chiesa, ma il nemico viene sempre per distruggere. Potete leggere come nell'Evangelo di Giovanni capitolo 10 è scritto. E già questa sera, come prima riunione in questo anno, io penso che non soltanto abbiamo pazienza, ma abbiamo un desiderio, un grande desiderio, che il Signore la sua opera la porta a compimento. E se io domanderei oggi chi si sente ancora bene in questa terra, nessuna mano andrebbe sopra, nessuna mano andrebbe sopra. Se oggi io domanderei chi di voi si trova qui nella terra a casa, chi si sente bene, anche se avete il più bello salotto, la più bella cucina, la più bella famiglia, dalla terra tirami fuori, fai la mia fede grande, dammi una mente fedele, prendimi tutto completamente, mio Signore Gesù. Noi siamo della convinzione, io perlomeno, che il ritorno del nostro Signore è davvero molto vicino. Ma per me che porto la parola, e con questo voglio andare a Romani capitolo 1, qui Paolo ha anche parlato in Romani 1, dal versetto 1. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. A cosa pensate adesso? Quello che abbiamo letto in Marco, in Luca, all'inizio, siamo ritornati all'inizio, il Vangelo di Dio per annunziarlo, che egli già aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. E tutte queste promesse hanno trovato il loro compimento. Anche non doveva trovare compimento la promessa, l'Evangelo del Regno di Dio viene portato a tutti i popoli come testimonianza e poi verrebbe la fine. Non deve compiersi che l'Evangelo eterno viene predicato in tutti i popoli e lingue. Dio veglia sulla sua parola. Veramente dovremmo giubilare e ringraziare Dio che possiamo avere parte, possiamo avere direttamente parte, possiamo essere partecipi di quello che Dio ha promesso per questo tempo e anche che fa in questo tempo. Poi nel versetto 3, 4 e 5 è scritto ancora riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti. Cioè Gesù Cristo nostro Signore. E adesso viene il versetto che voglio mettere in risalto, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome. È di questo che si tratta, non soltanto di un messaggio e di un messaggero, ma per operare ubbidienza di fede fra tutti quelli che ricevono il messaggio divino e che gli viene rivelato. Disobbedienza e incredulità erano sempre la caduta di Israele, era sempre la trasgressione. Disobbedienza e incredulità a partire dal giardino di Eden è seguita col popolo di Israele, naturalmente anche nella Chiesa e anche in noi tutti. Ma adesso, alla fine del tempo della grazia, qui si parla di grazia. Abbiamo ricevuto grazia e apostolato. Anche di questo parleremo. Esodo 33, se davvero ho trovato grazia davanti a te, allora lasciami conoscere le tue vie. E come abbiamo letto nel Salmo, il fiato va via e allora i suoi piani sono alla fine. Ma per mezzo del Golgota, quando il Signore disse: io metto il mio spirito nelle tue mani, la fine era di un periodo, ma l'inizio di un nuovo inizio, di una nuova parte. E così è nella nostra vita. La disobbedienza e l'incredulità viene alla fine, e il nuovo inizio, la nuova epoca del credere e dell'obbedienza è quello che oggi volevo dire per portarlo a termine. Per me era anche un grande privilegio quando il 18 dicembre nel 69 a Washington vidi questa foto nella Hall of Arte e ho chiesto al fratello Green se lui l'aveva fatto. No, non si è curato di vedere questa foto. Tutta la mattina ho cercato e alle 11:15 questa, perché il fratello Branham aveva detto che era nella galleria d'arte, allora mi sono messo in viaggio. Io l'ho creduto, ma volevo convincermi. Ma vi dico, è una cosa credere, è un'altra cosa è di vedere le cose con i propri occhi. Allora è qualcosa di molto particolare. Allora uno diventa testimone oculare. Per ritornare, mi ricordo delle parole di questo uomo vecchio. Qui non abbiamo descrizione, questa fotografia finirà nel cassetto. Ha aperto un cassetto davanti a me per dire finirà nel cassetto, perché non c'è descrizione su questa foto. Ma adesso voglio finire questo tema. Per me è importante che non soltanto ho ascoltato, ma che ho visto, che ero testimone oculare del ministero del fratello Branham. Si può dire tanto dopo, ma quando uno è stato come e ha visto come il dono della rivelazione, come uno stesso l'ha vissuto, come Dio ha operato in modo soprannaturale nel nostro tempo e poi naturalmente per me, era molto importante che gli uomini vengano collegati con Dio, e questo l'ho scritto chiaramente, spero io, nella lettera circolare, che non veniamo uniti a un profeta, collegati con un profeta, ma come il nostro Signore disse, seguitemi. E fino a oggi Gesù Cristo, come figliolo dell'uomo, è lui che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro, e non basta che ascoltiamo la voce di un profeta, dobbiamo ascoltare la voce di Dio dalla parola di Dio. Anche questo conoscete tutti, non c'è bisogno che lo mostro tanto. Il 28 febbraio qui una narrazione lunga di quello che James, il dottore di James McDonald di Tucson, ha scritto, e questa la conoscete anche. Anche qui una narrazione della nuvola soprannaturale, e poi in questo magazzino conosciuto in tutto il mente, una nuvola alta, un cerchio misterioso, e poi la descrizione 28 febbraio, e vengono scritti i particolari. E quando si pensa, il fratello Branham ha avuto la profezia di andare lì nelle montagne, lì successe, e collegamento con questo è l'apertura dei 7 suggelli. Così abbiamo l'accesso all'operato soprannaturale di Dio nel nostro tempo. Anche lì il fratello Branham avrebbe potuto dire tante cose, anche lì avrebbe potuto dire. Ma quando questa foto è stata provata in Washington dal dottore George John Lacey, e quando lui fece la sua narrazione, che non c'era una doppia luce, nemmeno era stata ritoccata, e che la luce era lì, se no non poteva essere presa dalla camera, lo stesso qui con quello che è scritto nel Science Magazine e Life Magazine, questi giornali. Se non avremo questa narrazione, allora il mondo potrebbe dire, l'uomo può dire tante cose, l'uomo non ha parlato tanto, ma Dio ha fatto tante cose. Dio ha fatto tante cose e che abbiamo dato, che abbiamo queste testimonianze, era nel mio cuore. Io devo avere queste testimonianze, non soltanto parole, ma volevo essere certo di questo per con la stessa certezza poterlo dare a altri, quello che noi abbiamo ricevuto dal Signore. Riepiloghiamo di cosa si tratta oggi. Con grande riconoscenza guardo io all'anno 2009 indietro, in fede e in fiducia. Io guardo e noi tutti guardiamo all'anno 2010. Noi sappiamo che Dio non ritarda. E noi pensiamo anche a 2 Pietro 3, Dio non ritarda la sua promessa, ma è paziente finché gli ultimi vengono chiamati. Siamo sinceri, se il Signore sarebbe venuto 20 anni fa, quanti non sarebbero ancora partecipi? Se sarebbe venuto 10 anni fa, quanti non sarebbero partecipi? No, fratello Cuffa, molti non sarebbero partecipi. E se sarebbe venuto un anno fa, alcuni non sarebbero anche stati presenti. Dio è paziente finché l'ultimo viene chiamato fuori e poi la porta si chiude. Così siamo riconoscenti che noi apparteniamo a quelli che in questo tempo ascoltano la chiamata del Signore. Secondo la parola della Scrittura, oggi, non domani, oggi, se voi ascoltate la sua voce, non indurate i vostri cuori. Io credo per convinzione che così come Giovanni il Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così il fratello Branham è stato mandato con un messaggio divino per preparare la seconda venuta di Cristo. Il messaggio della chiamata fuori, della preparazione, il messaggio di riportare tutto allo stato originale. E sarà riportato allo stato regionale. Noi crediamo a Dio, crediamo alle promesse che Lui ha detto. E come abbiamo letto in Matteo e anche in Giovanni 19, tutto si compì. E se il dottor Lackner ha contato giustamente, allora nella prima venuta di Cristo 109 profezie si sono compiute. Io non le ho contate, ma tutto quello che è stato detto in anticipo si compì. Anche questo l'ho detto molte volte, 4.000 anni da Adamo ed Eva hanno aspettato la promessa che verrebbe il seme divino per calpestare al serpente la testa e avrebbe dato la salvezza. Per togliere il potere alla morte, lui ti ferirà nel calcagno e tu gli triterai la testa. 4.000 anni sono passati e quando il tempo era compiuto, i scribi si sono occupati che il popolo non poteva credere perché avevano dato le proprie interpretazioni. Fino a che il Signore andrò nel Monte degli Ulivi e con molte lacrime ha dovuto piangere su Gerusalemme perché il popolo di Dio non aveva riconosciuto il giorno della sua visita. Oggi è per noi lo stesso. Se Dio vuole, domani ne parleremo di questo, che Dio ha una via con la Chiesa e lui va questa via fino alla fine. Noi siamo riuniti qui nel suo nome E io dico, oggi penso che noi oggi dovremmo ringraziarlo particolarmente, ringraziarlo per il privilegio che sotto le tante voci, anche senza giudicare, tutti dicono di avere ragione, ogni evangelista, tutte le chiese libere o non libere, tutte le 300 denominazioni che sono unite e che vanno tutti verso Roma, tutte sono convinte di loro che sono nel giusto. E questo è la fine, e questo è tutto. E andiamo da carismatico a carismatici. Se uno legge le profezie che dicono, è solo inganno e nient'altro. E se poi vediamo che per mezzo della parola personalmente veniamo, la parola ci parla personalmente e possiamo ordinare tutto biblicamente, tutto fondarlo biblicamente, allora questo è grazia. Non abbiamo annunciato qualcosa e lasciato nell'aria, possiamo oggi come in quel tempo all'inizio possiamo dire lì successe affinché si compisse la scrittura. Siamo partecipi di quello che Dio fa nel presente, e questa è la grazia dell'elezione, della predestinazione di prima della fondazione del mondo. Noi non diciamo agli altri che non sono salvati. Dio sa chi è credente e chi non è credente. No, questo lo sa Dio, non abbiamo bisogno di giudicare, ma una cosa sappiamo, Apocalisse 2 e 3 dice, chi ha un orecchio per ascoltare, allora ascolti quello che lo Spirito dice alla Chiesa. Anche questo lo sappiamo nel Vecchio Testamento, a quello che non ha ascoltato l'anno di Giubileo, l'orecchio gli venne forato. E era finito, dovevano rimanere schiavi per sempre, dovevano rimanere lì dove erano, anche se suonavano le trombe, quando l'anno di Giubileo viene, allora uno bisogna credere, bisogna andare con questo, se no l'orecchio viene forato e quest'ora non viene più. Quindi per noi rimane solo una cosa, senza giudicare gli altri o condannare gli altri, ci rimane soltanto di essere riconoscenti che Dio si è preso cura di noi, che noi abbiamo ascoltato la sua chiamata, abbiamo vissuto una conversione, una nuova vita per grazia, abbiamo ricevuto, e oggi nella prima riunione ho un desiderio particolare che tutti quelli che non sono ancora entrati in questo, che hanno ancora un dubbio nella loro salvezza, alla loro perdono e la riconciliazione con Dio, che lo ricevano, prendetelo come un dono di Dio, perché Dio era in Cristo, il sangue dell'agnello è scorso, il perdono è successo, ricevetelo come un dono del nostro Dio, e poi anche a tutti che vengono per la guarigione. Io non so se siamo così che vengono dei miracoli di creazione. Io aspetto anche questo. Io non so quando succederà, ma succederà. Il fratello Branham l'ha visto, ha visto come gli uomini venivano dentro con una mano e con due mani con due braccia uscivano fuori. Ha visto delle cose potenti che la gente non sapeva più cosa dire. Il fratello lo vide in visione e uno voleva chiedere come successe, si andava sempre più avanti. Succederà. Dio Dio ci compirà anche questo, state sicuri. Oggi vogliamo ringraziare Dio, oggi vogliamo semplicemente ringraziare Dio per la fedeltà, vogliamo ringraziare Dio per il privilegio che ci ha dato, anche a me, come testimone oculare, di essere partecipo e di vedere, di ascoltare, e con piena certezza posso portare il Vangelo di Dio senza aggiungere o togliere nulla, tutto ordinato in modo biblico, tutto sul fondamento degli apostoli e dei profeti, come è scritto. E questa è la nostra fede, la fede come dice la scrittura, e anche lì fiumi di acqua viva scorreranno. Aspettiamoci dal Signore, dalla prima riunione, comunque possa seguire, che Dio in modo soprannaturale si manifesti nel nostro mezzo, che la sua parola la possa confermare per mezzo di guarigioni, di salvezza, comunque possa succedere, che il Signore nel nostro mezzo, nella nostra vita, venga e che noi tutti arriviamo alla meta nella nostra vita spirituale, così come Dio possa arrivare alla meta nella, in quello che Lui si è proposto. Quanti, adesso alziamoci, cantiamo il coro solo abbi fe, e poi pregheremo per tutti quelli che hanno una distretta. Caro fratello, cara sorella, hai adesso la fede che la parola di Dio in te è stata confermata e che tu hai fatto la tua esperienza personale, sia salvezza o guarigione o liberazione, la puoi vivere, che sul Golgotha il prezzo è stato pagato, e che non portiamo soltanto un messaggio, ma che possiamo dire: Gesù Cristo è il messaggio che noi portiamo nel paese. Questo è il messaggio della croce e del crocifisso. E poi viene aggiunto a questo il messaggio sul ritorno di Gesù Cristo, dove tutto è incluso in questo. Rimane il messaggio di Dio che noi portiamo, e la parola di Dio è vera. Ricevetela oggi, prendetela, prendetela. Chi la vuole ricevere oggi, chi vuole dare, consacrare la sua vita a Dio oggi, chi, se avete delle distrette, davanti, portiamole davanti a Dio. Tu, Dio eterno, tu hai confermato sempre la tua parola e dovunque tu hai avuto una riunione, hai perdonato i peccati, hai guarito gli ammalati, e noi ti chiediamo, manifesta la tua presenza oggi nel nostro mezzo per mezzo di guarigioni, per mezzo di liberazioni. Fai succedere grandi cose alla gloria e la lode del tuo nome. Ricevete quello per cui avete pregato. Perdono dei peccati vi viene dato se voi credete. La guarigione vi viene data se voi credete. Il Signore ha dato delle promesse e per mezzo della sua morte alla croce del Golgota e per mezzo della sua risurrezione l'ha confermato. Il perdono, la guarigione per grazia l'ha dato e per mezzo della sua risurrezione conferma veramente che è compiuto e che è successo. Nessuno ha bisogno di andare perduto, possiamo essere guariti e possiamo essere salvati. Oggi può succedere, particolarmente tutti i giovani, tutti quelli che vengono nuovi. Oggi, la prima riunione di quest'anno, volete consacrarvi al Signore? Volete consacrarvi al Signore? Allora cantiamo, così come sono, così deve essere. E se qualcuno vuole, si sente spinto a venire avanti e consacrare la sua vita al Signore, allora che venga. Ai giovani, ancora una volta, voglio dire, venite, consacrate la vostra vita al Signore e allora sarà diventato il giorno più bello della vostra vita. Mi posso immaginare che dove anche la trasmissione viene vissuta dal vivo, penso ai nostri fratelli e sorelle in Edmonton che pregheranno con i loro figlioli in tutto il mondo. Dio chiama, Dio salva. Prima l'abbiamo messo in risalto. Se voi ascoltate oggi la sua voce, particolarmente i bambini di dove i genitori sono credenti possono venire, così come il fratello Branham disse così bene. Dio non ha nipoti, Dio ha solo figlioli, e per questo chiediamo insieme che Dio benedice, che Lui guarisce, fa grazia. Quanti di voi possono credere così come è scritto, tutti quelli che lo ricevettero, allora gli diede la forza di diventare figlioli di Dio, cioè quelli che credono nel suo nome. Voi credete nel suo nome, amè. Nel suo nome è la salvezza, la grazia, è quello che Dio ci ha dato. Non c'è nessun altro nome che è stato dato agli uomini sotto il cielo. E il Signore dice: chi viene a me, allora non lo rigetterò. Lui perdona le trasgressioni e non si ricorda più dei peccati. Qualcosa di più bello per l'eternità non avrebbe potuto fare, cioè di perdonarci come se noi mai nella vita avremmo peccato. Questo è finito, è stato buttato nel mare dell'oblio. Dio non si ricorda più del peccato, perché alla croce del Golgota è stato sparso il sangue, pieno perdono, piena salvezza. Ricevetelo, accettatelo in fede. Preghiamo insieme. Pregate con me finché voi personalmente, preghiamo insieme le stesse parole e poi preghiamo tutte. Amato Signore Gesù, io vengo a te, ti prego, salva l'anima mia, perdona i miei peccati, ripetete con me, ricevimi, accettami, io credo che tu alla croce del Golgota sei morto per me, che tu hai sparso il tuo sangue per me, che tu mi hai redento, sono tua proprietà, io ti ricevo e ti accetto e ti ringrazio. Tu hai vinto la morte, Signore. Benedici, salva, perdona, fai grazia. Alleluia. Alleluia. Ricevetelo, accettatelo. Alleluia. Ringraziate il Signore, ringraziate Dio, lodate il suo sangue, lodate, ringraziatelo. Alleluia. La tua benedizione, la tua presenza, il tuo Spirito Santo venga soprattutto alla riunione, soprattutto all'assemblea, un nuovo giorno, un nuovo inizio. Oh, alleluia, gloria, onore e adorazione. Vieni su tutta l'assemblea. Alleluia. Sia ringraziato Dio. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Oh Spirito del Signore, vieni, oh soffia, alleluia, alleluia, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, alleluia, 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 mein Gott, 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 mein Gott. Oh mein Gott. Oh Herr. Mein Gott. 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 Adesso cantiamo il coro. Cantiamo il coro. Solo abbi fede. Solo abbi fede, poi grazia. Grazie e ancora grazie. Amato Signore, ti ringrazio con tutto il cuore che tu questa sera hai fatto grandi cose in noi e tu ci chiami noi tutti col Salmo 103, colui che perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutti, che ti guarisce, che libera la tua vita dalla morte e ti corona con grazia e con misericordia. Tu ci dici a noi tutti quello che in Isaia 53 è scritto. E amato Signore, io ti chiedo che ogni fratello e ogni sorella per sé personalmente lo riceve, che tutti, non troppo forte, ma che ognuno di noi personalmente ci sentiamo inclusi in questo, che non soltanto preghiamo che te perdona le tue trasgressioni, ma che mi perdona a me le mie, i miei peccati, che mi ha liberato dalla morte, che mi corona, che mi corona. E oggi succede con te, con me, oggi succede con noi e per questo ringraziamo il Signore per la sua grande grazia. Il Redentore morì per me, ha sparso il suo sangue per me, tutto successe per me e tutto successe per te, per ognuno singolarmente. Così canteremo adesso e daremo la gloria a Dio di cuore. Oh è Gesù, oh è Gesù. Thank you.
Amen.
Potete andare in fede nei vostri posti, il Signore l'ha fatto. Ci sediamo brevemente.